Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, protagonista della nostra storia di oggi, Franco Ricordi, benvenuto.
Grazie.
Franco Ricordi, attore, regista, direttore di teatro, saggista, filosofo, immerso, vorrei dire, nel fenomeno teatro a 360 gradi.
Sì, forse anche un po' troppo, però alla fine ne è valsa la pena.
Dalla pratica, dal palcoscenico,
sì,
allo studio, quindi del fenomeno teatrale, tant'è vero che il suo ultimo saggio, del quale abbiamo già parlato peraltro negli scorsi mesi, nel titolo porta proprio la firma del suo amore, della sua immersione nel teatro, Ideologia di Amleto, preso spunto proprio dalla figura shakespeariana per eccellenza per riflettere sul pensiero moderno, sulla rivoluzione culturale, è vero?
Sì.
Su questa stessa scia, nelle scorse settimane, è stato ideatore promotore a Roma, presso il Teatro Argentina, della manifestazione 2011, Primavera della Cultura. Vuole spiegarci di che cosa si è trattato?
Bene, allora io da 5 mesi circa sono nel consiglio di amministrazione del Teatro di Roma e con il nuovo presidente Franco Scaglia, il nuovo direttore Gabriele Lavia, che peraltro è stato il mio maestro tanti anni fa. E quindi, ecco, lui è stato anche lui un grande Amleto, mi ha trasmesso un po' questa vis, come vogliamo chiamarla, dionisiaca, di fare il regista attore. Io 10 anni fa mi cimentai per l'appunto con questo grande testo e personaggio e adesso sono arrivato ad una riflessione che naturalmente mi ci ha portato anche un po' la mia attività di scrittore saggista, a suo tempo appunto laureato in filosofia, e proprio per denotare bene l'inizio di questo nuovo corso del Teatro di Roma, ho proposto al presidente e a tutti, insomma, questa riflessione che si è intitolata appunto 2011 Primavera della Cultura. Un titolo, qualcuno ha scritto, in antitesi con la realtà della cultura, che come
decadenza,
tutti...
dicono
sì,
alcuni.
No, appunto qualcuno mi ha detto autunno della cultura, autunno inoltrato, dico io, anzi, e con possibilità di arrivare a un inverno,
una glaciazione,
brava, anche un sotto zero, perché purtroppo non si può sapere. Io ho proposto Primavera per cercare una inversione di tendenza. Veniamo fuori da una grande difficoltà con il Fondo Unico dello Spettacolo, il famoso FUS, che è stato salvato all'ultimo momento con un decreto, insomma. Secondo me, di tutte queste questioni della cultura, dei mezzi che abbiamo a disposizione per la cultura, per il teatro, per tutte le attività culturali, artistiche, un discorso serio ancora non si è fatto. Il fatto stesso che non ci sia una legge, per esempio per il teatro, da 60 anni che l'aspettiamo, c'è un disegno di legge bipartisan che magari potesse andare in porto, perché sarebbe molto importante che fosse un disegno sostenuto sia dalla destra che dalla sinistra che dal centro.
Autenticamente bipartisan.
Quindi proprio di tutte, ecco, solo che questa legge l'aspettiamo da 60 anni, quindi è già un segnale molto evidente di un disconoscimento di fondo che chi come me da 30 anni fa questo mestiere percepisce non solo con il cervello ma anche
così,
con la pelle, nella
realtà.
Ecco.
Quindi c'è un disconoscimento e quindi quasi una sorta di disinteresse alla fine, no? Di tiepidezza, di indifferenza da parte delle istituzioni nei confronti del ruolo della cultura, è vero?
Ecco, sì, non si capisce che invece è proprio in prospettiva dell'Europa, di questa che si dovrebbe chiamare Unione Europea, in particolare in riferimento al nostro paese, all'Italia, che è un bacino importantissimo per la cultura, per le arti tutte, e questo è una sorta di petrolio. Sì. Qualcuno ha detto giustamente che la cultura è il nostro petrolio, però finché non si affronta il problema in maniera davvero bipartisan e non ci si rende conto che...
Pure super partes,
super partes,
scusa, no? Perché,
certo,
ecco.
Certo, super partes, per dire che tutta la politica italiana, destra, sinistra, centro, dovrebbero riscontrare adeguatamente questa carenza.
Però è un po' un rischio, perché fino adesso perlomeno, no? Tutta la politica ha considerato la cultura invece fin troppo da un certo punto di vista, però come proprio terreno, proprio propria riserva, no? Come posso dire, di poteri, insomma, di esercizio di poteri. Quindi sì, l'esatto contrario di ciò che dovrebbe proporsi,
certo,
no? Un discorso culturale.
È una liberazione culturale che si dovrebbe cercare di auspicare. E anche un rasserenamento, per l'appunto dico primavera proprio per questo motivo, perché vedo peraltro che tutte le persone anche che hanno partecipato a questa iniziativa di grande successo, devo dire, in 3 puntate al Teatro Argentina, dove sono venute veramente tantissime persone di tutte le età, giovani, anziani, di mezza età, ho visto veramente un po' di tutto, e di tutte le parti politiche, vedo che c'è un grande bisogno proprio di questo tipo di impostazione. Sono quasi tutti d'accordo con quando dico che la cultura non è di destra ma nemmeno di sinistra e che l'unico modo è di poter cercare delle larghe e grandi intese per dare una inversione di tendenza a una realtà oggi in parte disconosciuta. Ecco.
O trattata appunto come,
o trattata male,
come
o trattata...
un dominio di... partitico, vogliamo dire.
Anche l'egemonia della sinistra, ho scritto più di un libro su questo fatto, sull'egemonia della sinistra, facendo anche dei nomi, peraltro qualcuno dei nomi che io ho fatto anche nel mio libro di carissimi colleghi, amici, che si sono sempre dichiarati da 30 anni a questa parte di sinistra, chi in un modo, chi nell'altro, qualcuno è venuto e mi ha detto anche grazie, insomma, di tutto questo. Per cui è un segno abbastanza evidente che ci sia la possibilità di un discorso rasserenato, ecco, oggi. Quindi certo non è facile perché, ripeto, la cultura è trattata come un optional, non ci si rende conto che invece è la radice anche della stessa politica.
Sono a colloquio con Franco Ricordi. La storia di oggi verte un po' intorno al tema della primavera della cultura in Italia, un sogno che Ricordi mette su carta da diversi anni attraverso i suoi saggi e anche che riassume un po' il senso del suo lavoro all'interno del teatro, prima come attore, come regista, come direttore di teatro. Il sogno di una cultura libera, svincolata da domini partitici o politici e nello stesso tempo capace di ravvivare anche il senso civico, no, degli,
certo,
italiani, il senso autentico,
certo,
dello Stato, al di fuori proprio però delle, abbiamo detto, delle logiche così di favoritismi personali, delle amicizie, delle correnti.
Queste
politiche
ci sono state, ripeto, l'ho denunciato più di una volta e lo ribadisco, c'è stata storicamente, non solo in Italia, una forte egemonia, per esempio nel teatro, nel cosiddetto teatro politico, della sinistra, da Brecht in poi, e si è riverberata fino ad oggi. Oggi che l'ideologia si dice appunto non esiste più, io ho proposto un'ideologia di Amleto, per l'appunto, quindi di un personaggio che rappresenta, se vogliamo, il teatro occidentale e quindi non è ovviamente né di una parte né dell'altra.
Super partes, abbiamo detto. Un dubbio, professor Ricordi. Cultura, si dice cultura, è così a livello di senso comune, io mi metto un po' sull'autobus a sentire un po' discorsi, anche durante gli intervalli tra una lezione e l'altra, nelle scuole, nei licei. Cultura, e subito si pensa a qualcosa di pesante, di noioso, di fumoso. Questo è un altro pregiudizio, no? Che la cosiddetta cultura in Italia si va portando dietro da qualche decennio, è vero o no? Conferma. Perché?
Beh, sì,
perché?
Forse non so perché.
Mentre invece tutto ciò che è spettacolo, no? Suona più stuzzicante, più interessante, più.
Ecco,
perché?
No, ma questo
qual
però è,
la...
è un difetto proprio di fondo, non ci si rende conto, per esempio, lo spettacolo, anche Shakespeare, no? È spettacolo, è teatro, quindi è spettacolo. E può e deve, anzi, divertire, emozionare, far sorridere, far ridere in tanti casi. Ecco, però non sta soltanto dalla parte del comico, oppure dalla parte del tragico, no, coinvolge proprio
tutta la dimensione del vivere, anche
le aspettative umane, ecco, è uno specchio profondo della nostra realtà e quindi non vedo perché aver paura di questa parola cultura, perché la cultura, ripeto, è la radice, da colere, no? Significa
coltivare,
la terra, è l'humus dove noi tutti siamo nati e di cui abbiamo bisogno per andare avanti.
Però questo discorso si è fatalmente rarefatto proprio nella storia europea, no? Anche nel corso dei secoli, e si è rarefatto ed è diventato appannaggio di alcuni della cassa degli intellettuali, degli accademici. È un fatto che perdura tuttora, no? Per cui spesso gli addetti ai lavori, si parla dell'intelligenza, no? Per cui usano i loro codici, i loro linguaggi,
sì,
che spesso sono lontani dal
Beh, ma questo
da
è stato
quelli
un
della
fenomeno
gente.
Profondamente novecentesco e che ha avuto ovviamente una sua origine politica, ecco, fortemente legata alla sinistra storica, di cui oggi
è strano, è proprio la sinistra portatrice
sì,
dei
sì,
valori
sì,
del
ma l'unica
proletariato.
Persona, mi permetta di dirlo, l'unica persona che veramente si è ribellato e fortemente, sferzantemente a questa realtà è stato un grande uomo di sinistra, cioè Pierpaolo Pasolini. Pasolini l'ha detta veramente cattiva a questi balletti brechtiani dei marxisti amari, come li chiamava lui 40 anni fa. Ecco, oggi sono ancora più amareggiati, no, di una volta, certi, che non hanno più però neanche quella ideologia in cui qualcuno ci aveva pure creduto. Oggi invece è solo un meccanismo di potere, un guscio vuoto di un potere per il potere. E no, Pasolini, che è stato un grande uomo di sinistra, ha sferzantemente criticato proprio questo difetto storico della sinistra e di cui
della
purtroppo
cultura,
e della cultura,
essa,
diciamo, ad essa
connessa.
Contingente connessa, e purtroppo si è riverberato in una sorta invece di deregulation di una destra che viene così percepita come spettacolo per lo spettacolo, no? Di quello che chiamano a volte berlusconismo, come spettacolo in assoluto non impegnato, non so come dire, di una televisione che è di una televisività che ha altri schemi, altri modi di impadronirsi della percezione, e quello poi rappresenterebbe la destra, ma no, povera destra, la destra semmai ci avrà anche qualcos'altro da rivendicare.
Va bene, quindi Primavera della Cultura anche come speranza di poter superare questi luoghi comuni, questi meccanismi che hanno un po' impigrito, no, le menti degli intellettuali.
Ma più che impigrito, l'hanno proprio, anzi,
congelato.
Sì, congelato.
E hanno
sì,
anche
sì,
fatalmente allontanato la gente, no? Le aspettative.
Hanno confuso le idee, certo.
E hanno proprio annoiato le persone, le hanno allontanate dai teatri, le hanno rinchiuse appunto nelle
bloccato
case davanti,
generazionalmente tutto quanto. A 50 anni sei un giovane, il che ti fa piacere, però è anche un po',
ecco,
non
invece
voglio pensare,
a 18
i ventenni
non si sa cosa sei,
cosa
ecco,
sei, un ventenne,
sei ancora
poverino,
una meba, ecco, quindi un panorama che abbiamo, sì, è così molto di corsa, però mi sembra che risponda allo stato delle cose, alla realtà. Ricordo che sono a colloquio con Franco Ricordi, scusate il gioco di parole, attore, regista, direttore teatrale, saggista e filosofo, promotore presso il Teatro di Roma, Teatro Argentina di Roma, della serie di incontri 2011 Primavera della Cultura, proprio per risvegliare un po' non soltanto la città di Roma in quanto già, insomma, in quanto capitale d'Italia, in quanto ruolo cardine anche in Europa,
certo,
no? Uno dei
certo.
sogni di Franco Ricordi è un teatro europeo, ovvero
direi proprio
in Roma
sì.
come capitale anche di un teatro europeo.
Ecco, noi abbiamo una città che intendiamoci, il nostro teatro dal punto di vista organizzativo, strutturale, di finanziamenti, fa acqua da tutte le parti rispetto a quello che si vede in Inghilterra, in Germania, in Francia, soprattutto in Germania e Inghilterra e anche in altri paesi. Quindi non abbiamo la forza, l'organizzazione, i mezzi a disposizione di altri paesi, però attenzione, abbiamo una città che è la città più teatrale del mondo. Da sempre.
Cosa vuol dire teatrale?
Che sia storicamente che geograficamente, ma anche da un punto di vista basta
scenografico,
fuori,
scenografico, basta guardarsi intorno,
ecco,
è una quinta città, naturale.
È una quinta naturale, diceva Faust di Grabbe, Roma sia la città dove in un istante si fondono i millenni, perché si vedono appunto edifici di tutti i secoli, di tutti i millenni, questo agglomerato di teatralità. E poi se si pensa ad da Plauto e Seneca, passando per Shakespeare, le grandi tragedie romane di Shakespeare o di Corneille o di tanti altri, da Schiller fino alla Scandinavia di Ibsen e Strindberg che hanno scritto su Roma, e fino al nostro naturalmente Pirandello, Pasolini. Roma è teatro di una drammaturgia che non ha, ecco, veramente senza fine, che non ha riscontri, quindi dovremmo cercare di riscoprirla attraverso questa nostra tematica storica e geografica, insomma.
Nei questi incontri che si sono svolti tra aprile e maggio, ripeto, al Teatro Argentina, sono passate personalità diverse. Vedo citati Giammusso, Manfridi, Pedullà, Marcello Veneziani.
Dunque sono stati Giammusso, Marcantonio Lubici, Giuseppe Manfridi, sì. Poi il secondo incontro c'è stato Edo Bellingeri, Timeria De Matteis e Marcello Veneziani. Il terzo incontro invece c'è stato Giuseppe Bevilacqua, Emilia Costantini e Angelo Mellone.
Competenze diverse, provenienze diverse, proprio a riprova che lo spirito di questa iniziativa è proprio super partes
essere... assolutamente, anche di età, ripeto, di competenze,
di,
e tutti si sono comunque ben trovati,
amalgamati su questo progetto
che ha avuto appunto tre scansioni, ma che si sono richiamate l'una con l'altra.
Ma quando hai iniziato a occuparsi di teatro, Franco, ricordi?
Giovanissimo, ero già lì a 20 anni a recitare con Luca Ronconi al Teatro Argentina tanti anni fa.
Un ritorno sul luogo del delitto.
Ci sono ritornato. No, ci ho debuttato come spettatore a 15 anni. Come attore a 20 anni, come regista a 27, adesso che ne ho 50.
Quasi, sicurati 50.
Ci sono ritornato, diciamo, come consigliere.
Una bella carriera, una bella,
è una bella carriera, però anche bella lunga e difficile, però che mi ha veramente insegnato tutto. Al di là del precipuo teatrale, mi ha allargato così l'idea del teatro al teatro del mondo, quindi mi ha insegnato tante altre cose che ho connesso in qualche maniera a questa esperienza.
Vorrei citare che Roma Theatrum Mundi è un altro dei progetti teatrali di Franco Ricordi, così si intitolava il secondo incontro della Primavera della Cultura.
Ho anche cercato di sopperire al fatto che, avendo pochi mezzi a disposizione, siccome c'è questo comitato per le Olimpiadi del 2020, ecco, ho detto anche, siccome il nostro è un grande gioco, un grande sport, se vogliamo, Shakespeare parla proprio di sport in certi momenti della sua drammaturgia, dico, se faremo queste Olimpiadi qualche cosa si potrebbe riservare anche a un grande progetto di teatro su Roma, da così condividere con questo grande giro di mezzi e forse, diciamolo pure, di soldi che ci sarà in previsione di questo
2020.
Grande appuntamento, e di cui far confluire qualche cosa anche nei confronti del teatro sarebbe una bella risorsa.
Debuttato all'Argentina come spettatore.
Sì,
ricordo
proprio la bisbetica domata. E ho visto, infatti ho salutato Glauco Mauri pochi giorni fa, perché era lui il protagonista con la grande Valeria Moriconi a suo tempo, e la regia di Enriquez, e Mauri è ancora nel nostro teatro, per cui ci fa molto piacere.
Anche Ricordi, anche ancora
Shakespeare, guarda caso, sempre lì.
E abbiamo parlato di Shakespeare, della grande centralità di questa questione, no?
Sì.
Quasi al pari veramente della questione omerica, che lo lega, l'ha detto anche lei poco fa, in qualche modo anche a Roma.
Sì.
Vuole così spiegarci questo suo rapporto personale con Shakespeare?
Ma sì, evidentemente è un autore che ha segnato molto la mia vita, sia sul palcoscenico
E che si ritrova in tanti altri punti fermi della storia europea, della storia culturale europea,
sì,
no? Non soltanto nel suo secolo.
No, assolutamente, Shakespeare veramente ha anticipato non solo tutto il teatro, il melodramma che ha preso da lui, per esempio di Verdi, ma il cinema che è stato fatto su di lui tantissimo, e tanti altri settori.
La filosofia, abbiamo detto.
Ecco, no, ma le arti, per esempio, ma la filosofia, guardi che da Kierkegaard, da Nietzsche, da Marx, a Levinas, autori contemporanei, la filosofia ha preso tantissimo da Shakespeare. Levinas scrive che probabilmente la filosofia è soltanto una meditazione di Shakespeare. Insomma, è forse un po' eccessivo, però questo sta a... soprattutto direi Nietzsche è l'autore di volta di questo discorso, sta a significare quanto appunto poesia e filosofia siano vicine e quanto in certi momenti la grande creazione drammaturgica contenga dei qualche cosa che si sedimenta nel tempo e che raggiunge anche i più grandi pensatori moderni. Ecco, Shakespeare come epicentro sì, perché Shakespeare è vissuto 4 secoli fa in un momento quindi ancora comunque del millennio cristiano e ha anticipato però anche qualche cosa dell'ateismo moderno e anche della tecnologia moderna in certi momenti, e quindi dei grandi geni di tutti i tempi risulta ancora necessariamente più vicino a noi.
Il suo debutto di spettatore l'abbiamo citato.
La bisbetica
Il debutto
domata.
Di attore?
Di attore fu nel Pappagallo Verde di Schnitzler, appunto dove c'è un personaggio. Il personaggio più importante lo faceva Giancarlo Dettori, che si chiama proprio Prosper, e non a caso Prosper fa riferimento a Prospero,
della
tempesta naturalmente di Shakespeare. E questo spettacolo l'ho ricordato anche pochi giorni fa, perché c'era un altro partecipante che era con me, Giuseppe Bevilacqua, che insegna all'Accademia d'Arte Drammatica e che era attore insieme a me. Dunque fu il primo spettacolo in cui si usò, Ronconi usò il computer per fare le luci. Beh, non avete idea di che cosa non è successo. Prove luci per tutti. Le notti per 3 settimane, una cosa
indescrivibile, complicò le cose invece,
una cosa pazzesca. Poi alla fine mi dicono che erano belle le luci, però un po' dure.
Anno?
78-79. Beh. Ero bambino a quei tempi.
Giovanotto. Sono a colloquio con Franco Ricordi, ci sta parlando della Primavera della Cultura, una rassegna di incontri tenutisi nelle scorse settimane al Teatro Argentina di Roma, al Teatro di Roma. Franco Ricordi ha detto ai lavori nel mondo del teatro, ma anche saggista e portatore di questo progetto, appunto di un risveglio culturale in Italia nel nome di una liberazione un po' dei vincoli partitici o politici della cultura. Volevo fare una domanda così apparentemente slegata da questo discorso, ma no, neanche, perché ne abbiamo parlato, lei stesso l'ha citata. Quanto spesso le capita a una persona come lei, appunto un intellettuale, un operatore del mondo del teatro, di starsene una sera a casa davanti alla televisione? E quali sono le sue abitudini di telespettatore?
Oddio, ottima domanda, perché io non ho problemi a dire che la televisione la guardo, anche volentieri, e mi capita, anzi sono un pochettino anche teledipendente, le devo confessare questo, sì, la guardo, anche quel gioco lì di come si chiama, l'eredità.
Zapping. L'eredità,
sta parola lì che mi intriga, lo guardo naturalmente il telegiornale. Faccio un po' di zapping anch'io, sì, confesso che ho guardato, che guardo la televisione, sì. Ma non ci trovo. Dunque, no, io non
si sa, non... perché c'è questo pregiudizio, no, di guardare la televisione, no, in guardi, effetti poi sarebbe un peccato mortale o veniale.
Sarebbe stupido demonizzare un mezzo, sì, come l'altro, e allora, sì, bisognerebbe demonizzare pure la radio, non so, tutto quanto,
certo.
Ma per carità. Però ricordo anche, sempre per citare Pasolini, una cosa importante, qualcosa che si può vedere ancora oggi, l'ho visto proprio cliccando su Google, mi sembra, una intervista di Pasolini con alcuni giornalisti del tempo, Enzo Biagi, Sergio Telmon, insomma una intervista di una quarantina d'anni fa, televisiva, in cui Pasolini dice di non sentirsi del tutto a suo agio. E gli altri dicono, ma guardi, qui possiamo dire quello che ci pare, siamo in libertà. E lui dice no, secondo me non possiamo dire tutto quello che ci pare. E comunque, anche se fosse, vedete, qui... Anche se io fossi un analfabeta, sono comunque ex cattedra. Cioè la televisione ha comunque un qualche cosa che ti pone ex cattedra. E beh, io credo che in questo un tantino così profetico,
grande
anche
lungimiranza
questa,
anche in questo,
beh, ce l'abbia avuta.
Lei quindi si sente allora di fronte a una cattedra quando guarda la televisione, una
no,
cattedra mascherata?
No, quando la guardo semmai mi sento, no, vedo che altri sono,
ecco,
ex
si sente
cattedra
di fronte a una cattedra.
Però
infatti,
io penso anche che poi alla fine il buon senso possa prevalere, nel senso che si possa in qualche maniera anche avere un distacco critico da questa.
Chi ce lo può avere?
Chi ce lo può avere? Ecco, bisogna vedere appunto quanti. Infatti, il grande dibattito della nostra anche politica è proprio questo, no? C'è stato un assalto alle televisioni, parliamoci chiaro, ma è venuto anche prima di Berlusconi, non è che non.
Spazi
Berlusconi
da occupare,
forse è stato,
terreni vergini.
È stata una conseguenza di questo.
Certo. Mi chiedevo, no, le chiedevo della televisione perché il titolo di questo bel progetto suo, Roma Theatrum Mundi, il nome Theatrum Mundi mi sembra possa essere attribuito così generosamente anche alla televisione come un vero Theatrum Mundi, come un teatro.
Beh, certo, perché guardi, nel teatro si può fare teatro con tutti i mezzi, cosa che invece non è possibile, cioè il cinema non contiene il principio hic et nunc del teatro. Il teatro ha bisogno di alcuni spettatori, alcuni attori che escono dalle loro case e si trovano hic et nunc in un certo luogo, all'interno del quale poi il regista, gli attori possono utilizzare tutti i mezzi, possono utilizzare il cinema, possono utilizzare, come sono già state utilizzate, le televisioni, la radio, internet, qualsiasi cosa, proprio perché il teatro è un'apertura effettiva al mondo.
È un attimo.
Eh sì, è quell'attimo lì che è irripetibile.
Fermato, irripetibile. Sì. Grazie infinite a Franco Ricordi per questa panoramica sulla cultura italiana in generale, sui problemi della cultura italiana e anche le aperture, le speranze, i risvegli possibili della cultura italiana, anche e soprattutto attraverso il teatro, che è il suo
un grande progetto di drammaturgia, forse sarebbe quello di cui oggi necessita non solo il teatro di Roma, ma il teatro italiano tutto, che comprende un po' tutte queste definizioni di cui abbiamo parlato.
Il resto alla prossima puntata, viene a raccontarci lo sviluppo di questo bel progetto. Grazie,
grazie,
buon lavoro. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.